minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori, tossicodipendenti, minori,
volontariato, carcerati.
Infatti, più azione, meno parole.
Benvenuti da Eliana Storri nella rubrica dedicata al sociale e all'ambiente. Oggi parliamo di sicurezza alimentare, ma ascoltiamo come sempre un paio di piccole buone notizie. Addio bisfenolo A. La Commissione europea ha deciso di vietare la produzione di biberon e altri prodotti per neonati contenenti bisfenolo A a partire dal prossimo marzo. Da giugno ne sarà anche vietata la vendita e l'importazione. Il bisfenolo A è un composto chimico largamente utilizzato nella fabbricazione di plastica a uso alimentare, ma fin dagli anni 30 ritenuto dannoso per la salute dell'uomo. In Danimarca, Francia, Canada, Australia è già vietato da anni. Meno fertilizzanti in agricoltura. Lo rivela uno studio dell'Istat. Nel 2009 i fertilizzanti distribuiti per uso agricolo sono diminuiti di 4,7 milioni di quintali, il 9,6% in meno rispetto all'anno precedente. Diminuisce in particolar modo l'uso dei concimi, meno 23,8%. I dati, spiega l'Istat, mostrano come i programmi comunitari a sostegno dell'agricoltura ecocompatibile e biologica siano in forte evoluzione. Oggi parliamo di sicurezza alimentare, contaminazione dei cibi, uso di sostanze chimiche conservanti più o meno dannose per la nostra salute, ma anche di igiene in cucina. E lo facciamo con la dottoressa Antonella Borromiti, alimentarista per altro consumo. Dottoressa, benvenuta.
Grazie, grazie a tutti.
Dottoressa, ci sediamo a tavola, ma alle volte non sappiamo cosa troviamo nel piatto. Parliamo dei cibi freschi, ma coltivati con sostanze chimiche, e di cibi preconfezionati e quindi contenenti additivi di ogni genere. La lista di queste sostanze è molto lunga e la possiamo trovare sulla guida alla sicurezza alimentare pubblicata da Altro Consumo. Ma possiamo vedere quali sono quelli più usati e quelli più pericolosi?
Allora sì, insieme a questa nostra guida è uscito un piccolo volantino per dare delle indicazioni pratiche al consumatore su come orientarsi nella scelta degli alimenti quando va a leggere l'etichetta alimentare e trova riportato nella lista degli ingredienti degli additivi. Ce ne sono tanti e svariati e non tutti per carità sono dannosi, ma insomma ce ne sono alcuni che noi valutiamo come sconsigliati oppure altri come pericolosi per chi soffre di allergia, quindi li definiamo allergenici, o altri per i quali diciamo ci può essere una sorta di rischio di abuso perché magari presenti in molti alimenti e quindi è facile superare la dose giornaliera consigliata soprattutto per i bambini.
Parliamo dei pesticidi, come eliminarli prima di cucinare verdure o mangiare frutta?
Allora, i pesticidi li ritroviamo soprattutto appunto se mangiamo frutta e verdura, anche se dobbiamo dire che i risultati delle nostre analisi non sono mai particolarmente allarmanti, per cui voglio tranquillizzare anche chi ci ascolta. Dopodiché ci possono essere dei particolari accorgimenti che possono essere utilizzati, quali quelli di lavare particolarmente bene la frutta e la verdura prima di consumarli, sicuramente sbucciare la frutta può essere di aiuto per eliminare eventuali tracce di pesticidi presenti sulla buccia, anche se è una cosa che noi consigliamo di non fare sempre perché anche diciamo, la buccia con le fibre che contiene può essere un beneficio per chi la consuma, per cui quello che consigliamo eventualmente è un'alternanza.
Quindi alle volte sì, alle volte no?
Sì, per appunto non eliminarla sempre, anche perché, ripeto, non avendo riscontrato gravi allarmi, ecco, da questo punto di vista non è il caso proprio di sbucciarla sempre, appunto per non perdere i benefici che anche la buccia con le sue fibre può portare a chi la consuma.
E l'uso nel lavaggio del bicarbonato?
Può essere d'aiuto. Avevamo fatto delle prove qualche tempo fa confrontando il lavaggio di frutta e verdura con acqua semplice, acqua di bicarbonato e acqua additivata con vari detergenti che si possono trovare in commercio facilmente, e abbiamo visto che l'impiego di un cucchiaino di bicarbonato è quello che permetteva di ottenere migliori risultati per quanto riguarda la pulizia, sia per la presenza di eventuali tracce di pesticidi, sia per batteri che possono essere presenti su questi prodotti.
Dottoressa Borromiti, nel cibo possiamo riscontrare anche la presenza di metalli?
Sì, metalli pesanti, parliamo di cadmio, piombo, mercurio, ma anche arsenico, soprattutto nell'acqua, in questo caso il mercurio per esempio nel caso dei pesci. Sono sostanze rischiose se ne assumo in quantità elevate, danno problemi soprattutto se si accumulano nel nostro organismo. Ancora una volta, lavando bene frutta e verdura non si corrono rischi di un'assunzione elevata, perché la maggior parte dei residui di questi metalli viene eliminata con un accurato lavaggio.
Nelle confezioni è indicata l'aggiunta di additivi, ma spesso compriamo senza leggere queste indicazioni perché pensiamo che sono stati aggiunti, che se sono stati aggiunti vuol dire che sono consentiti. È sempre così?
Assolutamente sì, diciamo che i prodotti devono essere a norma di legge, gli additivi, come dire, seguono tutta una procedura di autorizzazione, di regolamentazione, per cui la loro presenza negli alimenti è prevista dalla legge, cioè se un additivo è aggiunto è perché la legge lo autorizza e ne autorizza l'aggiunta in alcuni casi, per alcuni additivi, diciamo, la legge prevede delle quantità massime di assunzione, prevede anche ovviamente che venga indicata la sua presenza in etichetta, deve essere indicata la categoria di additivo, perché possono essere diversi, possono essere coloranti, possono essere conservanti, antiossidanti, per cui ci deve essere sempre questa parola che indica che tipo di additivo, a che categoria appartiene l'additivo utilizzato, seguita poi o dal nome completo, acido ascorbico, glutammato monosodico, per fare due esempi, oppure dalla lettera E maiuscolo, seguito dal codice che viene dato a ciascun additivo.
La cronaca ci riporta spesso episodi che riguardano la diossina, ricordiamo il pollo o le mozzarelle di bufala alla diossina, per esempio. Di quale sostanza si tratta e quali sono gli effetti di un'assunzione non controllata?
Allora, sì, purtroppo la diossina è un argomento che torna spesso alla cronaca anche in questi giorni, soprattutto perché è veicolata attraverso i mangimi, quindi entra nella catena alimentare animale, e stiamo parlando però di sostanze sicuramente pericolose per l'uomo e che vanno a accumularsi nei grassi, per cui per questo gli alimenti più a rischio sono le carni e il latte, e quindi anche i derivati, in particolare i formaggi. La misura migliore di prevenzione è quella di una dieta varia e ridurre eventualmente il consumo di alimenti di origine animale. Sono i consigli da seguire.
Parliamo di cottura. Anche qui ci sono delle accortezze da osservare per mangiare in modo più sano. Il barbecue, ad esempio, qual è l'uso corretto?
Allora, sì, la cottura alla brace è molto golosa, diciamo, perché rende i cibi molto saporiti, però c'è anche un po' un rovescio della medaglia, perché si possono formare delle sostanze nocive. Per evitarlo si possono seguire dei consigli, soprattutto quando d'estate si vuole fare il barbecue, è meglio scegliere quello a fiamma protetta come tipo di, diciamo, di struttura, in modo tale che il grasso di ciò che si va a cuocere, soprattutto se è carne, quando cola dai cibi non va a finire direttamente sulla fonte di calore o sulla fiamma. Se invece si usano dei barbecue a carbonella, che sono molto diffusi, è bene posizionare la griglia a un'altezza di almeno 10 cm rispetto alla brace, non cuocere mai sulla fiamma viva, bensì appunto solo quando la fiamma si è spenta, e utilizzare gli utensili specifici per il barbecue e non le normali posate.
Parliamo ora di igiene della cucina, che ha un ruolo importante per la salute. Come curare la cucina al di là della normale quotidiana pulizia? Su cosa dobbiamo fare più attenzione?
Dunque, la normale quotidiana igiene è la cosa principale, fondamentale da non dimenticare. Ci sono poi tante piccole accortezze da fare, da tenere presente, dalla pulizia sia dei fornelli ma anche della cappa, che viene spesso trascurata, magari a volte anche per pigrizia, perché la cappa e soprattutto i filtri rischiano di tapparsi e quindi di diminuire l'efficacia dell'effetto aspirante. Il piano di lavoro sul quale appoggiamo i cibi deve essere lavato con attenzione e soprattutto fare attenzione, come dire, a maneggiare bene gli alimenti, per cui se abbiamo dell'insalata sporca, per esempio, non ancora lavata e la appoggiamo su un tagliere, poi la laviamo, l'insalata lavata che vogliamo tagliare non andrà appoggiata su quello stesso tagliere, il tagliere andrà prima o lavato oppure dovrà essere utilizzato un altro tagliere. Stessa cosa se parliamo di carne, quindi non andare ad utilizzare lo stesso tagliere per alimenti crudi e o sporchi e poi alimenti cotti che dovranno essere consumati. Particolare attenzione all'igiene nel frigorifero, che va mantenuto pulito, e poi ovviamente anche a come andare a riporre le cose nel frigorifero.
Che c'è un sistema migliore di un altro, ovviamente, per riporre i cibi in frigorifero?
Innanzitutto vanno tenuti, come dire, ciascun alimento isolato da altri, quindi sempre protetti da una pellicola, da un coperchio. Dopodiché ricordarsi di mettere in frigorifero nel ripiano più freddo, a volte è quello più in basso, a volte è quello più in alto a seconda dei modelli, la carne e il pesce, cioè gli alimenti più deperibili. Frutta e verdura, di solito ci sono gli appositi cassetti per cui va bene consumare lì, e ricordarsi ovviamente periodicamente di andarle a ripulire. Per quanto riguarda le uova, per esempio, si consiglia di mantenerle nella confezione nella quale sono state acquistate e non di andarla ad aprire e rimetterla poi nei quegli appositi porta uovo che ci sono nella porta del frigorifero, perché il guscio delle uova può essere sporco e quindi si può andare incontro a una contaminazione di altri tipi di alimento.
Quindi un occhio speciale alle uova ma anche alla carne?
Alla carne, sì, la carne è un alimento deperibile, in particolare la carne trita, ne consigliamo sempre di acquistarla e poi di o congelarla o comunque cucinarla entro le 24 ore dal momento dell'acquisto, per cui bisogna assolutamente fare attenzione e tenerla in frigorifero. Diciamo che il mantenimento della catena del freddo, quindi gli alimenti che compriamo in frigorifero, portarli subito a casa e metterli nel frigorifero, questa cosa rappresenta il primo comportamento per prevenire eventuali problemi di contaminazione microbica che poi possono dare origine a intossicazioni o infezioni di carattere alimentare.
E questo vale anche per il latte, ovviamente?
Questo vale anche per il latte fresco, ovviamente, stiamo parlando. Particolarmente di moda in quest'ultimo anno, un paio d'anni, diciamo, è il latte crudo, che si può andare a acquistare direttamente o in cascina o in quelli che vengono chiamati bancomat del latte, che si stanno diffondendo soprattutto nel nord Italia, ma penso anche al centro e al sud, di latte crudo, quindi latte appena munto. È un alimento dal punto di vista microbiologico molto delicato, per cui una volta prelevato va subito portato a casa e messo in frigorifero, e si consiglia poi un consumo in tempi brevi. Addirittura adesso è divenuta obbligatoria l'indicazione di bollirlo nel caso questo latte sia destinato a bambini o a persone anziane, cioè persone magari con un sistema immunitario più debole e quindi più a rischio in caso in cui questo latte presenti una contaminazione microbica particolarmente alta.
Esistono dei cibi che non devono essere riposti vicino ad altri proprio perché possono avere una reazione nociva?
Direi, diciamo, di no in generale. Però nello specifico, per quanto riguarda la conservazione, per esempio è bene non conservare della carne cruda vicino a un piatto di insalata che io poi andrò a mangiare, perché sempre per un discorso di tipo microbico, perché la carne è sporca, tra virgolette, di microbi, se ci dovesse essere un contatto vado a sporcare a sua volta l'insalata e mangiandola introdurrò quei microrganismi che possono eventualmente, dipende dai tipi di microrganismi e dalla loro quantità, causare dei danni alla mia salute.
Come possiamo mettere nel frigorifero, come possiamo riporre gli avanzi?
Gli avanzi, allora, vanno riposti in frigorifero il prima possibile, evitare quindi di lasciare sughi, piatti, riso, arrosti a temperatura ambiente per tempi troppo lunghi, perché come dicevamo prima il freddo conserva meglio, per cui il prima possibile, quando sappiamo che non mangiamo una determinata quantità di cibo, la rimettiamo in frigorifero e ben protetta da una pellicola, da un coperchio, un altro piatto, insomma, in modo tale da tenere separate le diverse pietanze. Stessa cosa se la diamo a riporre nel congelatore, è importante che i cibi siano ben protetti, ovviamente nel caso del congelatore poi a volte si perde un po' la memoria di quello che si è messo in un determinato recipiente, per cui ricordarsi di scrivere bene che cosa c'è e la data in cui si è messo nel congelatore.
E arriviamo proprio a questo, i cibi congelati, qual è il modo migliore per scongelarli? Perché c'è chi li cuoce direttamente dal freezer, chi lascia che si sciolgano fuori, diciamo, fuori dal frigo e chi li mette sotto l'acqua calda?
Allora, il modo migliore per scongelare i cibi è prevalentemente, poi dipende per carità, quello di farli scongelare nel frigorifero, in riferimento soprattutto alla carne e al pesce, perché così tornano a una temperatura, diciamo, di scongelamento e poi di utilizzo gradualmente. Ovviamente c'è il rovescio della medaglia che scongelare in frigorifero comporta più tempo rispetto a mettere una bistecca o un arrosto a temperatura ambiente, per cui è importante regolarsi in base ai tempi e alle esigenze che si hanno in cucina. Può essere valida anche l'ipotesi di scongelare nel lavandino sotto acqua corrente. Questo tipo di soluzione però è meglio riservarla a quei prodotti che sono ben chiusi, ben sigillati, cioè in modo tale che l'acqua non vada a lavare direttamente il prodotto. Può essere, soprattutto se parliamo di verdura, può andar bene anche portarli dal congelatore direttamente in cottura, quindi direttamente nell'acqua bollente, pensiamo a fagiolini, piselli, minestrone o quant'altro. E infine c'è la soluzione dei forni a microonde, un metodo più moderno, diciamo così, alcuni forni sono impostati apposta per questo tipo di funzione, bisogna impostare bene il peso dell'alimento che si desidera scongelare per evitare poi brutte sorprese, magari di trovarselo già semicotto a fine trattamento.
A che livello sono i controlli in Italia rispetto ad altri paesi dell'Europa?
Allora, in Italia ci sono tanti organismi di controllo, diversi organismi di controllo, dai NAS all'Ispettorato Repressione Frodi, più ci sono i controlli europei, diciamo che vanno bene, vanno abbastanza bene. Quando c'è qualcosa che non va, chi controlla poi fa la propria segnalazione, soprattutto stiamo parlando di prodotti alimentari, al Ministero della Salute e i casi vanno a finire, diciamo così, in un grosso database che è un sistema di allerta rapido di carattere europeo. Da questo punto di vista, ecco, l'Italia pecca un po' di trasparenza, cioè quando c'è qualcosa che non va in un alimento, purtroppo i nomi e cognomi difficilmente vengono fatti sapere al consumatore finale.
Dottoressa Borromiti, noi la ringraziamo per essere stata con noi, per tutte queste informazioni che ci ha dato. Dove si può rivolgere il consumatore nel momento in cui possa trovare in un supermercato un cibo alterato, scaduto e che non corrisponde ai canoni della sicurezza alimentare?
Può percorrere diverse vie, può rivolgersi direttamente al supermercato stesso, che generalmente da una parte dovrebbe rimborsare il consumatore ritirando il prodotto, dall'altro anche un po' tutto l'interesse nel farlo, perché ovviamente viene messo in luce una problematica che potrebbe colpire molti altri consumatori. In caso sempre di prodotto avariato, se no c'è la ASL, bisogna rivolgersi alla propria ASL di competenza, al Servizio Igiene degli Alimenti oppure al NAS, che è il Nucleo Antisofisticazione dei Carabinieri.
Grazie per questo suo contributo, le auguriamo buon lavoro.
Grazie a voi.
Era Antonella Borrometi, alimentarista per altro consumo. La rubrica infatti termina qui. Grazie per averci seguito, un buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri.